Padre Giorgio, possiamo cominciare?
Sì,
che dici?
Sì.
Possiamo iniziare questo nostro quarto, ultimo incontro sui dialoghi monastici. È stato un percorso che abbiamo iniziato con Padre Rivas e poi con diversi altri interventi. C'è stato un nostro monaco, Vincenzo Bonato, e poi Suor Marta, l'ultima volta abbiamo sentito delle Tre Fontane. E adesso abbiamo con noi Isabella Bruckner, che lei è di provenienza dell'Austria, e dovrebbe presentarsi lei, perché io so poco, so solo che ci siamo incontrati a Sant'Anselmo, perché è una docente della nostra Università Benedettina di Sant'Anselmo e lei presiede la cattedra di pensiero e forme nello spirituale,
esatto.
Ho capito bene?
Sì, sì.
E quindi ho partecipato a un incontro l'anno scorso, molto bello devo dire, a più voci, e lei è veramente una donna molto impegnata nella ricerca, soprattutto mi sembra che hai studiato anche Michel Desserteaux,
esatto.
Mi sembra.
Sì.
E comunque, ecco, nel pensiero e della cultura moderna, attuale, lavora soprattutto in profondità sullo spirituale, ecco, ricerca, mette insieme cultura e spiritualità, questa è una cosa molto bella. Questo nostro incontro è sulla mitezza, solitamente sono dialoghi monastici perché sono tematiche che riguardano la vita monastica. Alcune riguardano più la regola. Ora, San Benedetto non è che cita molto mitezza, parla solo nel capitolo 2 dei miti, no? Il capitolo sull'abate dice appunto che altro è il trattamento degli arroganti, altro è quello dei miti, quindi esorta l'abate a fare una differenza, no? Ciascuno un suo trattamento, più forte, più debole, eccetera. Ma San Benedetto ha tanto che riguarda sulla pazienza, e questo per lui la pazienza è pazienza, pazientemente, pazienti, ecco, sono un po' assimilati alla mitezza, perché sono due forze spirituali, la mitezza e la pazienza, sembrano passive, sembrano qualcosa di, invece sono due atteggiamenti molto attivi, molto profondi. Ecco, diciamo che Benedetto utilizza molto di più questo vocabolario della pazienza, del paziente. Invece noi abbiamo chiesto a Isabella proprio la mitezza, perché forse oggi abbiamo bisogno di questo invito a questa virtù dei porti che è la mitezza. E allora noi ti ringraziamo, Isabella, perché ecco, sei stata disponibile da subito, ma pensiamo che tu possa essere con noi anche l'anno prossimo in questi dialoghi monastici, ma che riguardano tante persone che vogliono lavorare nella vita più profondamente spirituale, no? Più interiore, e custodire appunto queste virtù evangeliche. E allora lasciamo a te la parola, e c'hai tutto il tempo, e poi possiamo concludere con un dialogo, anche quando lei termina con un dialogo e anche condividendo qualche cosa dell'aspetto, no? Che ci ha interessato, e termineremo poi con la preghiera.
Molte grazie.
Io mi metto qui così ti vedo meglio.
Molte grazie di questa bella introduzione. Mi sentite? Mi sentite bene? O se
no.
Deve?
No, no. Prova.
Check.
O forse non sarà aperto da qua?
Io parlo in voce alta, questo è anche possibile.
No, ma è meglio che sia... che ci sia la...
Non c'è una luce.
Sì, prova.
Adesso?
Ecco.
Adesso.
Sì, sì.
Ok. Meglio? Ok. Perché io non sento niente.
Sì, adesso
c'è. Adesso c'è. Sì. Vabbè. Ok, bene. Molte grazie di questo invito e di questa possibilità di esserci con voi. Non si sente, no? Perché adesso sì.
È aperto.
E adesso? Neanche, no?
Prova.
Check, check, check. Ma non fa niente.
Ecco, forse.
Adesso? Meglio? No? Adesso? Ah, sì, ok, sì. Bene, grazie.
Bene, sì, sì.
Ok, cerchiamo. Meglio? No? Deve restare qualcuno lì. No. Ma mi è stata data una voce forte, così posso anche parlare senza, penso.
Vediamo se... Prova?
Adesso?
Sì.
Ok, bene.
Poi devo puoi metterlo anche un po' così, bravo.
Sì, meglio, sì. Meglio, grazie. No, grazie di questo invito e di questa possibilità di esserci con voi, insieme a voi. Sì, infatti, tu hai già menzionato, questo è un aspetto molto importante, anche molto importante per me, quando mi sono occupata con questa virtù o questo tema della mitezza, ho anche pensato io a... Ah, forse la mitezza sarebbe esattamente per oggi, in questa situazione anche politica, la virtù che ci manca o di cui abbiamo bisogno. E vediamo o sentiamo ancora un po' di più perché la mitezza. Il vocabolo mitezza è una parola latina che solo l'italiano, gli italiani hanno ereditato. In francese invece si usa il termine douceur o doux. In tedesco io direi mild, sanftmütig, e come Barbara Spinelli indica, mite significa originariamente maturo o molle, si dice della frutta, ad esempio. E questo già mi dice che per diventare mite magari si abbia bisogno di un processo di maturazione, si ha bisogno di un processo di abituarsi, forse anche di un processo spirituale. L'etimologia di mite non è tanto chiaro, la Spinelli enfatizza soprattutto, è questa la radice mit, che significa qualcosa come reciproco, sì, lei ragiona che mite non si può essere da solo o da sola, per essere mite si ha bisogno dell'altro, umile, ok, per essere umile si può anche essere da solo, ma la mitezza soltanto funziona nella comunità o in una coppia, perché, e questo è adesso la mia conclusione, la mitezza ha molto a che fare con il rispetto per i limiti o con il maneggiare con la pazienza anche dei limiti, chiaramente anche dei propri limiti, c'è una pazienza, una mitezza con se stessa, ma soprattutto chiaramente con i limiti dell'altro, poi anche io direi con i limiti non soltanto dell'altra persona, ma con i limiti dell'ordine, del cosmo, diciamo, o delle cose, il mondo delle cose. L'umiltà e mansuetudine sono quasi la terra, sono molti simili, abbiamo sentito anche la pazienza, chiaramente appartiene a questo campo semantico, diciamo, di queste virtù, ma almeno, ad esempio anche Armando Matteo, lui differenzierebbe la, la mitezza dalla umiltà in relazione con gli affetti. Lui direbbe l'umiltà o alla umiltà inerisce una certa tristezza. Invece la mitezza ha qualcosa a che fare con la serenità. Con la serenità che noi cristiani sicuramente chiameremmo una serenità escatologica, nel senso che aspettiamo attendiamo il futuro che avviene ancora, che quasi sappiamo che questi limiti possiamo accettarli in serenità o in felicità anche ilariamente, perché sappiamo o crediamo che questo non sarà l'ultima parola, questa situazione. E chiaramente l'umiltà è estremamente importante nella regola di San Benedetto, e in questo, magari si potrebbe addirittura interpretare la regola Benedetti non soltanto come una scuola della umiltà, ma anche della mitezza, come una virtù centrale per la vita comunitaria, nella pazienza con le mancanze dell'altro, e non soltanto dell'altro come singolo come individuo, ma una pazienza con questa vita comunitaria e con queste circostanze che troviamo lì o qui in questa terra in generale. Se la vita monastica rappresenta un modo dell'imitatio Christi, e se uno dei pochi accettivi che il Signore attribuisce a se stesso quando dice «sono mite e umile di cuore», poi questa tesi che la regola Benedetti fosse una scuola della mitezza o volesse essere una scuola della mitezza, forse non sia tanto sbagliato. Papa Francesco nella predica della montagna, Gesù benedice i miti, come abbiamo già un po' sentito, benedice i miti perché avranno in eredità la terra, Matteo capitolo 5. E Papa Francesco segnala che questa terza beatitudine non parla del conquistare della terra, ma del ereditare della terra. Una terra che, come lui dice, è allo stesso tempo il cielo, è quasi questa nuova terra verso cui camminiamo insieme. Papa Francesco identifica questa nuova terra con il cuore del fratello, con la pace con il fratello, la pace nella fratellanza, possiamo dire, o nella fraternità. Io direi che l'ordine monastico vuole conseguire esattamente tale vita mite, rispondendo da un lato all'ordine della creazione, che implica o che ci offre un ordine mite della creazione, e anticipando allo stesso tempo la città nuova attraverso l'imitazione e l'identificazione con il Cristo mite. Così lui, la sua vita o la sua mitezza è la base per chiaramente la possibilità della mitezza dei monaci o del monastero. Ma prima di illustrare questa tesi in relazione a concreti aspetti e paragrafi della regola, vorrei offrire alcune riflessioni riguardo al fondamento biblico, perché infatti la regola Benedetti è sempre una citazione di nuovo dei versetti biblici. Così, come io ho detto, io interpreto, questo è quasi un po' la mia ermeneutica fondamentale della regola benedettina, io interpreto la regola Benedetti come una risposta soprattutto alla Genesi, all'ordine della creazione, poi all'Apocalisse, la ricerca della nuova città o il tentativo di costruire questa nuova città già qui, almeno il tentativo, e poi
chiaramente una risposta alla figura, all'esempio di Gesù stesso. Io vorrei sottolineare soprattutto due aspetti nel libro della Genesi, o nei testi della Genesi. L'aspetto del tempo, che ai miei occhi e soprattutto per oggi è anche molto importante, perché come il sociologo Hartmut Rosa scrive, noi viviamo oggi in un tempo di una continua accelerazione del tempo, senza pause, senza interruzioni, senza questa pazienza, infatti, tutta la nostra vita sociale, le nostre biografie, anche i processi politici in Austria almeno adesso, diventano sempre più stressati, possiamo anche dire, e la gente diventa malata. Abbiamo perso la buona misura del nostro maneggiare il tempo, o non ci adattiamo più ai ritmi naturali. La concezione del tempo trasmessa dal poema della creazione in Genesi capitolo 1 è in netto contrasto con una concezione del tempo vuoto, accelerato, sempre in accelerazione, come Hartmut Rosa conferma questo per la modernità. Secondo il testo iniziale del canone biblico, l'ordine del tempo rappresenta il primo passo fondamentale per uscire dal caos originario, e questo ha già qualcosa a che fare con il limite e con la differenziazione fra l'oscurità e la luce, fra giorno e notte, e un rispetto per queste differenze. Dio crea il giorno attraverso una divisione del tempo con la sua parola, e questo già è un aspetto importante, creando la luce e separandola dall'oscurità. E la strutturazione del tempo segna quindi l'inizio della creazione, e di questo buon ordine. E questo è anche, ad esempio, una dimensione che poi si perde, o che poi viene persa, quando San Benedetto si ritira nella caverna, no? Non sa più quale giorno abbiamo, così lui perde questa sensibilità per l'ordine del tempo. E così l'ordine del tempo è la dimensione, o la fondamentale di un ordine mite, di un ordine misurato, di una buona misura che sia adatta per l'uomo. E così perdere questa misura del tempo è un segno del caos, possiamo dire. Tuttavia la tematica del tempo poi ritorna, non soltanto marca il primo giorno di quest'opera, questa creazione, ma anche il quarto giorno, ad esempio, sta nel centro della creazione, questo tema del tempo. Con la fissazione degli astri celesti, che permettono poi di stabilire i periodi annuali di festa. La festa qui, e anche questo è un tema che ha qualcosa a che fare con la mitezza, noi abbiamo bisogno anche della festa, del celebrare il tempo, la vita. La festa è già indicata come il centro della creazione in generale, e poi è anche il culmine dell'attività della creazione di Dio. Culmina nello Shabbat la creazione, il momento temporale più significativo della Bibbia, possiamo dire. A causa del sabato e del sabato, così l'accento italiano è sempre un po' difficile ancora per me, a causa del sabato il cosmo non forma un ordine chiuso, nel senso di una successione determinabile di unità temporali discrete di giorni lavorativi. È interessante perché nel testo biblico il sabato è più un'apertura di questo tempo dei sei giorni. Non termina con la formula e fu sera e fu mattina come tutte le altre gli altri sei giorni. Così si può domandare, è veramente il settimo giorno, il sabato, un giorno come tutti gli altri? O è questo sabato più un elemento di apertura del tempo stesso, del tempo mondano, umano stesso, che quasi trascorre un po' tutti gli altri giorni, anche in un modo un po' anarchico, aperto. Io voglio ritornare a questo elemento anarchico della festa, poi quando parliamo sulla regola. Chiaramente noi abbiamo oggi fissato o determinato o quasi dedicato un giorno, noi la domenica, gli ebrei il sabato, un giorno quasi fisso nella settimana per questa festa e per il riposo del sabato. E festa è detto veramente in un modo giusto perché gli ebrei, o almeno alcuni, Martin Buber, che sicuramente conoscete, lui ha anche fatto una traduzione del testo dell'intero testo della Torah, e lui traduce questo Shabbat nella Genesi con festeggiare. Dio festeggiava, non si riposava, ma Dio ha festeggiato questo giorno. E così il culmine del senso di tutta questa creazione risiede nel silenzio, nella tranquillità e nella celebrazione della festa del sabato. E in questo sabato risuona la festosa sospensione del tempo del lavoro e del mondo nella fine dei tempi. Così al sabato inerisce una dimensione escatologica. Come questo abbiamo questa dimensione escatologica, applichiamo poi anche pensiamo anche della liturgia, anche della liturgia delle ore. E ecco, per questo, questo rispetto per il sabato, questo rispetto per la buona misura fra lavoro e festa o riposo, fra i sei giorni e questa apertura del tempo, sta anche al cuore delle dieci parole. Il precetto del sabato viene a ricordare all'israelite il tratto centrale dell'immagine del Dio creatore, sorgente di ogni vita. E tutto questo, questa importanza poi troviamo o ritroviamo anche in San Benedetto nella regola, no? Così che la liturgia è l'aspetto più importante della vita monastica, chiaramente, è quasi la liturgia assume il tempo naturale o l'ordine del tempo naturale, la luce e la notte si orienta a questi elementi, ma poi trasforma anche questo ordine naturale ancora in un ordine liturgico, religioso, spirituale. E così il primo orientamento, il principale orientamento della regola benedettina sono le feste di Pasqua e di Natale, e così chiaramente anche queste feste si orientano all'ordine naturale, ma c'è sempre uno spazio di interpretazione, così non convergono di 100%, possiamo dire. E così sempre un'apertura anche del tempo in questo in questa non convergenza che neanche l'ordine naturale, possiamo anche dire, e domina questa libertà o questo ordine dell'uomo. Ma a questo ritorniamo ancora. Il riposo del settimo giorno introduce la mitezza proprio al cuore dell'immagine di Dio, impedendo la proiezione su Dio di una superpotenza in espansione indefinita, che in un certo senso non si ritrae per far posto all'alterità del creato. Così il sabato serve anche per fare spazio all'altro. Così ad esempio Armando Matteo interpreta la mitezza. La mitezza associa la mitezza anche con l'ospitalità o all'ospitalità, perché anche l'ospitalità chiaramente con il capitolo 53 è essenziale per la regola di San Benedetto. L'ospitalità e anche la mitezza fanno spazio per l'altro nella loro alterità, lasciano l'altro stare o essere come sono, accettano questa alterità dell'altro. Questa essenziale esperienza del limite che abbiamo adesso tematizzato riguardo al tempo si dimostra, come illustra André Venin, anche nel rapporto dell'uomo con gli animali nella Genesi. Fin dalla sua creazione l'umano è collocato tra gli animali e Dio. Come i primi, come gli animali, l'uomo è creato da una parola di Dio. Come loro è chiamato a dare frutto, a moltiplicarsi e a riempire lo spazio, come loro ancora egli riceve da Dio il proprio nutrimento. Questo sarà ancora importante. Ma se per tutti questi tratti l'umano si avvicina all'animale, se ne discosta anche. Creato a immagine del Dio che domina gli elementi della creazione con la sua parola, non con violenza, e questo è centrale per la mitezza, anche l'uomo è incaricato di un compito di signoria che consiste nel dominare sugli animali e sul mondo, sulla terra, ma anche lui dovrebbe dominare la terra senza violenza, e lo vediamo ancora. Quando Dio esercita la sua signoria creazionale, diciamo, sul tohu va bohu, sul caos, da quale fa poi emergere il mondo ordinato, non provoca alcuna distruzione, non implica nessun tipo di violenza. E così anche l'uomo dovrebbe poter esercitare con mitezza la sua signoria sulle bestie, a immagine di quella signoria divina, cioè attraverso la parola anche, soprattutto, almeno. Questo poi vedremo quando l'uomo dà il nome e in questo senso benedice anche gli animali, distingue gli animali, rispetta ognuno per quello che è. E poi Dio, come ho detto, dà il nutrimento, il cibo, sia all'uomo sia agli animali. Ad ambedue cibo vegetale. E questo almeno Venin interpreta come centrale elemento di questo ordine mite della creazione. Ma non allo stesso tempo non è la stessa lo stesso cibo vegetale. Agli uomini leggo questo versetto, Ecco, io vi do a voi umani ogni erba che semina seme, che è sulla faccia di tutta la terra, e ogni albero che ha in sé un frutto d'albero che semina seme. Per voi questo sarà il cibo. Così tutti quello che dà seme, quasi è la frutta, questo è già qualcosa un po', sono le erbe un po' più, o il cibo vegetale un po' più alto, no? E per ogni vivente della terra e per ogni volatile dei cieli e per tutto ciò che striscia sulla terra che ha in sé soffio di vita, ogni verdura d'erba sarà il cibo. Così c'è ancora un ordine anche in questo cibo vegetale, perché l'uomo e l'animale non devono combattersi, non devono di nuovo usare violenza uno contro l'altro. Così, prima di questo dare il cibo, si parla della vocazione umana di realizzarsi a immagine di Dio. E nella benedizione che egli pronuncia sugli esseri umani, nell'atto di crearli, Dio ingiunge loro di dominare sulla terra e sulle bestie a immagine di Lui. Ma a questo comandamento, a questa benedizione, Dio aggiunge la parola che ho citato adesso, con la quale dispensa il cibo prima agli umani, poi agli animali. E in realtà quella che in tal modo suggerisce è una vietimitezza, perché suggerisce un menù esclusivamente vegetale e gli umani sono quindi invitati a porre un limite all'esercizio del loro potere, a non declinare la loro sovranità fin nelle sue potenzialità violente, fin nelle sue potenzialità violente, arrivando a uccidere l'animale per mangiarlo. Insomma, sul dovere di dominare si aggiunge l'invito discreto a esercitare questo potere in modo mite, non violento, nella libera accettazione di un limite che corrisponde al rispetto della vita e dell'altro. Tuttavia questo rapporto pieno di pace, piacevole o calmo, tra umano o ordinato, mito e ordinato, tra uomo e animale non tarda a capovolgersi, come sapete. La donna poi, chiaramente, si mette in ascolto del serpente e, incapace di dominarlo, il serpente, si lascia invece guidare da lui senza che l'uomo intervenga. E questo è già potrebbe essere anche già una interessante domanda: questo serpente cosa è davvero? No? È soltanto una forza, un animale esteriore, o è davvero forse anche, come Venin interpreta questo questo paragrafo, è forse l'animale interiore, quello che chiamiamo poi nella tradizione cristiana o spirituale la concupiscenza, così un desiderio che vuole tutto, che non rispetta il limite, che non accetta la mancanza, ma che vuole ancora anche questo frutto o questa mele o dell'albero proibito. Infatti, lungi dall'essere puramente intrinseca all'uomo, la componente animale si cela anzi nella parte più intima del suo essere. E forse ciò che suggerisce il narratore biblico in questa scena, quando precisa che l'umano è creato maschio e femmina, che sono questi termini abitualmente usati per le bestie, lui suggerisce anche questa animalità dell'uomo stesso, no? Di conseguenza, L'umano deve imparare a riconoscere questa animalità per poterla governare e ordinarla in mitezza attraverso la parola, così. Con la psicoanalisi parleremo della sublimazione, ad esempio, no? Dominando così le forze del caos, che molto spesso non sono forze esteriori, ma sono forze interiori. È quello che mostra poi la storia di Caino, no? Anche Caino si trova di fronte alla sua animalità interiore quando la gelosia inizia a roderlo. Dio lo invita a dominarla, ma lui, incapace di governare la propria animalità, egli sprofonda nella violenza. Più avanti poi ancora, nella storia, nei capitoli della Genesi, il narratore biblico segnala che il male si moltiplica a causa delle disposizioni interiori degli umani. Si vede già nella generazione di Lamech, ad esempio, erede della linea di Caino. E poi anche il Signore stesso, nel capitolo 6 della Genesi, constata questa violenza nel mondo e ne trae la conclusione che ogni carne ha pervertito la sua via sulla terra. La terra è piena di violenza a causa loro, cioè la loro sono gli umani, gli esseri umani. Così si potrebbe dire il progetto della mitezza è fallito. Gli animali si divorano e l'uomo li imita in questo, dato che li ha presi come modello invece di fare loro da guida. Lungo tutto il racconto della Genesi poi ritorna sotto diverse forme il tema del dominio dell'animalità o di queste derive, di queste forze interiori. Così l'eletto di Dio è sempre un pastore, e questo è poi anche già importante per la regola di San Benedetto, che anche usa chiaramente questo vocabolario del pastore, del gregge e così via, soprattutto per l'abate, no? Così l'eletto di Dio è sempre un pastore, cioè un uomo che governa l'animale per mezzo della parola, che conosce tutti. Con le pecore con il suo nome, con il loro nome. Egli rappresenta l'umano che si è conformato al progetto del creatore, e essere pastore significa imparare a governare la propria animalità, i desideri, l'affetto, per essere in grado di porre un limite al potere che si esercita sugli esseri e sulle cose, in modo che la creazione non sprofondi nel caos e nella violenza. Per vivere, dunque, è importante rinunciare a quel tipo di dominio che pretende di sapere tutto e di avere tutto. È importante, e questo è tanto importante per noi oggi, direi, per la nostra società, per un Trump che vuole anche Canada, che vuole anche Groenlandia, ad esempio. È importante ricettare quel modo di essere che rifugge dal limite e dalla mancanza, e anche questo importantissimo per la nostra società capitalista che si basa sul consumo, sul sempre di più. E questo tema è già presente poi sullo sfondo del racconto della Torre di Babele, no? Dato che il progetto consiste nell'instaurare una società totalitaria alla quale nulla possa resistere. La prima reazione di Dio poi è il diluvio, così reagisce con violenza alla violenza, alla mancanza di mitezza. Ma Dio poi si pente. Salva chiaramente un resto dell'umanità e anche degli animali, e poi promette di non commettere di nuovo tale violenza contro l'uomo e contro la sua creazione. Un'altra soluzione poi di Dio è l'ingresso nel regime della legge, E così ci avviciniamo già alla regola di San Benedetto. Chiaramente forse si potrebbe ancora distinguere fra legge e regola. Io adesso non faccio questa distinzione, ma perché io direi che alla regola almeno innerisce una tale dimensione dell'imperativo, della proibizione, del dovere, e così lo facciamo un po' più facile adesso per noi. In questo contesto, poi quando quasi dopo l'esperienza della violenza, della nuova alleanza, Dio comincia con il cambiare il regime alimentare dell'umano. Gli dà da mangiare la carne animale, ma poi allo stesso tempo anche l'erba, fino a quel momento cibo delle bestie soltanto. Segno del fatto che l'umano, abitato dalla violenza, l'umano cede all'animalità. Almeno non la mia interpretazione, ma di quel esegeta, ma molto interessante. Dio fa con questo progetto, possiamo dire, della nuova alleanza e anche poi della legge, spazio alla violenza. Lui si mostra mite anche con la violenza dell'essere umano. Si potrebbe vedere in questa concessione un aspetto pedagogico, così provatelo, esplorate quasi le dimensioni del vostro comportamento come gli animali o della violenza, e poi si vedrà, ma questo esperimento non deve essere condotto senza regole, per questo dà la legge. Dio aggiunge subito che lo spazio predisposto per la violenza deve essere delimitato da leggi che mirano a impedirne il dilagare, al fine di proteggere le occasioni di vita. Ad esempio, in quanto riguarda l'alimentazione, il divieto di mangiare il sangue, che è sede e simbolo della vita e della intimità o dell'essenza quasi di un essere umano o animale. E in questo fatto si cela un profondo paradosso, possiamo anche dire. La legge viene stabilita per arginare ciò che peraltro essa accetta, no? Lungi dal sopprimere la violenza, essa la cede con la prospettiva di riuscire a contenerla. Così alla legge sempre innerisce una potenza, una forza, una violenza, un aspetto, una dimensione di costrizione. In questo senso la legge fa spazio alla violenza nella misura stessa in cui cerca di contenerla perché non debordi. E così io interpreterei anche il capitolo nella regola di San Benedetto sulla punizione, no? Con cui abbiamo oggi grandi problemi con questo aspetto della violenza, no? Ma devono essere compresi così, no? Alla legge, anche alla regola, a un ordine generale che deve servire a tutti per creare uno spazio di pace, di rispetto. A questo ordine generale sempre inerisce una certa violenza, ma che vuole allo stesso tempo, o che mira allo stesso tempo alla limitazione o alla limitazione della violenza, che non diventa troppo anarchico. La sua finalità della legge non è di restaurare la purezza delle origini e neanche di istituire una giustizia perfetta. Per questo, per una giustizia perfetta, bisognerebbe che il cuore dell'uomo non fosse più incline al male. Così dipende dall'individuo di nuovo, o dal singolo, delle virtù, come ad esempio dell'amitezza, che rinunciasse all'odio e all'invidia, che sono quasi i nemici dell'amitezza. Lo scopo della legge, secondo Paul Bouchon, è di mantenere la violenza in sordina per guadagnare tempo, il tempo di trovare altre vie di uscita, di inventare altri modi più umani di vivere con se stessi e di coesistere insieme. Noi, o i cristiani, o il Nuovo Testamento, poi direbbe che la soluzione, o questa nuova uscita, poi è il sacrificio, la vita o l'amitezza di Gesù stesso, no? Solo sulla base della sua vita o del suo esempio o in relazione con lui si può basare una nuova alleanza, una nuova pace che almeno già anticipa questa nuova città con cui viene normalmente anche associato, identificato l'abito monastico e il monastero. Così questa gli uomini, dopo quasi cacciati dal giardino dell'Eden, abbiano costruito delle città perché erano alla ricerca di una nuova patria, una città dove potersi sentire a casa, propria perché vi si è instaurata, tra l'altro, una convivialità propizia alla piena realizzazione dell'umanità di ciascuno e di una nuova pace, un'armonia con anche la natura o gli altri esseri viventi. Alla fine del racconto biblico, del canone biblico, vediamo che questa città ideale sarà donata da Dio stesso, il nuovo Gerusalemme, che è una città aperta, ospedale, no? Una città di ospitalità, con i 12 portali aperti in ogni direzione, in cui i cristiani hanno poi sempre cercato di creare tale città con il loro monastero, in cui tutti sono accolti, non, indipendente dalla loro origine, dal loro stato sociale, e questo per San Benedetto poi soprattutto è estremamente importante nella sua nuova ordine, che non si orienta all'eredità sociale, ma poi soltanto al momento dell'entrata, no? E così la nuova via, o questa nuova uscita anche dalla legge, si può dire, per i cristiani o succede attraverso la venuta di Gesù, il vero mite, come lui si chiama, l'agnello di Dio, che è quasi il simbolo anche per questa mitezza, più potente, e che questo era qualcosa molto bello che tu hai detto già all'inizio nella introduzione, è una potenza, infatti, questa virtù della mitezza, è una potenza che è ancora più potente, o una virtù che è ancora più potente che la propria potenza, perché sa limitare la propria potenza e esigirla con una buona misura, e che fa spazio per l'altro. E questo mostra Gesù poi anche quando si fa servitore, lavando i piedi degli altri, che è un gesto che interpreta l'Eucaristia o l'ultima cena, o il senso, il significato dell'ultima cena, che è un gesto che poi diventa anche essenziale o molto importante o significativo nella regola di San Benedetto e nella vita monastica. Così in questa, nel perdono di Cristo ci viene offerta l'altra uscita quasi dalla legge e dalla violenza. La regola di San Benedetto nacque in un periodo di transizione dalla tarda antichità all'alto medioevo, come sapete, in un'epoca in cui il tessuto sociale e politico dell'impero romano era stato spezzato dalle migrazioni dei popoli germanici e non si profilava ancora una nuova narrazione unificante per l'Europa, un ordine comune per ripristinare una maggiore unità politica e simbolica. E così San Benedetto lui stesso voleva o cercava di fondare un nuovo ordine con il suo monastero. Non a caso il campo semantico ordo, ordinare, ordinato costituisce la parola fondamentale della spiritualità benedettina. Benedetto usa questa parola chiave 47 volte nella sua regola, strutturando così tre aree cruciali della vita: l'ordine della preghiera o della liturgia, ordo orationis, l'ordine della comunità, ordo congregationis, che si basa principalmente poi sull'età d'ingresso, come ho detto, o sul momento dell'ingresso, e infine l'ordine del tempo, l'ordo temporis. Come ho detto, l'ordo temporis è il più fondamentale di tutti gli ordini, e che rende possibile una vita in comunità. Comunque la parola latina ordo, in greco taxis, come osserva Michela Puzzichia, anche una benedettina, un'esegeta della regola in Austria e nel mondo tedesco molto riconosciuta. E lei direbbe che in realtà ordo è insufficiente come traduzione, così ordine poi qui significa sicuramente non un ordine tirannico. La tirannis è sempre considerato come qualcosa di negativo nella regola di San Benedetto, soprattutto poi quando parliamo dell'abate. Ma quasi questo ordine esattamente risuona o è una risonanza di questo ordine dell'inizio, è un ordinamento del caos, quasi è una gestione del caos. Vuole creare una nuova ordine della vita integrando il cosmo allo stesso tempo o in una buona correlazione, una buona relazione con l'ordine del cosmos. Descrive l'assegnazione e la misurazione, la creazione di armonia, pace e giustizia. Così tutto, non è soltanto l'idea di disciplina che caratterizza questa categoria dell'ordo nella regola di San Benedetto. E come io detto all'inizio, nella mia introduzione, vorrei poi concentrarmi almeno su questo ordine del tempo ancora un po', ho già detto qualcosa, e poi ancora sul... Ma lei può entrare, può sedersi? e poi soprattutto ancora sul ordine della comunità, con la figura dell'abate e così via. È importante notare che i ritmi liturgici, e questo già caratterizza un tempo mite, direi, che il tempo è che ha un ritmo di tempo, che non che questo già implica questa idea di un limite, e che quasi non diventa un tempo totalizzante, soltanto lavoro, o totalizzante anche nel senso di che ci siano ancora degli elementi, dei momenti, delle ore per vacare dei, come si dice nella regola, che non ogni, e questo ci dovrebbe farsi far, ci dovrebbe far, o dovrebbe farci qualche volta anche un po' sospettoso riguardo a altre altri ordini, direi, o a qualche spiritualità che vuole strutturare ogni minuto del tempo di coloro che appartengono a questo ordine. Anche in questo riguardo si deve veramente rispettare il limite dei monaci, delle monache o dei partecipanti, di coloro, dei membri, perché questo se no diventasse un abuso. Così anche questo rispetto, rispetto dei limiti, entra in questo grande tema dell'abuso, che non voglio toccare troppo adesso, ma soltanto per averlo menzionato, perché sì, un buon ordine del tempo che lascia anche spazio ancora per il singolo, per l'individuo, è essenziale per non abusare il tempo di una comunità, o per non fare un abuso del tempo in una vita comunitaria. Così, un ritmo, il ritmo liturgico, che si basa sui cicli naturali del giorno, della settimana e dell'anno. E questo ritmo, come ho detto, non si stacca completamente da questi cicli naturali, a differenza, ad esempio, dei moderni concetti meccanistici e utilitaristici del tempo, che un negozio che è aperto per 24 ore per giorno, non c'è un rispetto per questi ritmi naturali. Piuttosto questi ritmi liturgici accettano i ritmi naturali, li modellano, li plasmano ancora simbolicamente, riconoscono in essi un'ulteriore dimensione di significato e storica, di significato salvifica e storica, ma sempre quasi mantengono il legame con le condizioni naturali. E questo dico perché qualche volta i monasteri cristiani o la spiritualità cristiana è anche stata accusata per un non rispetto dell'ordine naturale, no? Che quasi il cristianesimo ha promosso esattamente questo questo atteggiamento di abuso della natura nell'Occidente, ed io direi che si dovrebbe o si può interpretare soprattutto poi la regola di San Benedetto anche come sì, chiaramente una reinterpretazione liturgica o salvifica con la storia della salvezza, religiosa, di questo ordine naturale, ma mai ignora queste condizioni naturali. E così mi pare un po' sbagliata o troppo generale tale accusazione. Devo essere più veloce. Quanto tempo abbiamo ancora?
Un quarto d'ora.
Un quarto d'ora, poi bene. Salto alla vita comunitaria. No, è importante forse per me è ancora perché si trova questo è importante per l'aspetto mite del tempo nella regola, proprio in considerazione dell'elevata importanza del sabato, della santità indisponibile del riposo e della festa, è importante prestare attenzione a questa formulazione perché San Benedetto parla dell'ozium o del... io adesso non trovo la formulazione esatta. Sì, nella regola di San Benedetto 48, così il rifiuto di Benedetto dell'ozio, come si deve comprenderlo riguardo a questo tema della mitezza, no? Quando abbiamo detto che infatti questo tempo per il singolo, per l'individuo è tanto importante. Si deve vedere anche... sensibilmente la scelta delle parole qui nella regola, perché il grande nemico, come mi pare, o uno dei grandi nemici per San Benedetto è la negligenza, è un uso, un abuso negligente, non rispettuoso, senza attenzione delle cose, del tempo, di se stesso, del comportamento nella comunità. E per questo rifiuto dell'ozio nel 48 non significa o non intende il tempo libero dignitoso, il ozium con dignitate, come lo troviamo in Cicerone, ad esempio, che scrive anche un elogio di questo ozium con dignitate, così io direi che Benedetto non rifiuta l'ozio dignitoso, ma piuttosto le forme di negligenza o indifferenza. Usa ripetutamente espressioni come negligendum, negligenter, e così anche nell'uso delle cose, ad esempio. E questo è già qualcosa che voglio ancora aggiungere a questo ordine liturgico, non soltanto del tempo, ma infatti San Benedetto vede legge anche l'intero mondo del monastero con il mondo delle cose come uno spazio liturgico, quando lui ad esempio chiede che si deve usare le cose come gli strumenti per la messa o per la liturgia dell'altare, no? E questo già implica un rispetto per questo mondo delle cose, che non si deve usarli, imputarli soltanto, e chiaramente questo rispetto viene poi soprattutto espresso nella liturgia, nella celebrazione della messa stessa, no? Quando il pane e il vino diventano una persona, si può dire, o segni di una persona, no? O quando il prete, il sacerdote bacia l'altare, o quando veneriamo la croce. Tutti questi gesti della liturgia cattolica integrano questo mondo delle cose questo ordine salvifico o di salvezza, e anche in un ordine di vivacità, possiamo anche dire, e che in questo senso questo ordine della mitezza o del rispetto mitezza è forse anche la parola giusta, è un ordine che integra anche questo il mondo del al nostro, o da una prospettiva moderna, del non vivente o di quello che si può usare soltanto come un mero oggetto, la liturgia, l'ordo liturgico, e quando la vita monastica implica una vita liturgica, come almeno suggerisce questa idea dell'uso delle cose o del, come strumenti dell'altare, poi questo suggerisce un cosmos fatto di oggetti, più o meno, o non mai di soltanto oggetti morti. Il comandamento, così noi vorrei tornare ancora brevemente almeno all'amitezza nella vita comunitaria, il tempo abbiamo tematizzato, voi sapete che chiaramente l'abate è una figura centrale nella regola di San Benedetto, l'obbedienza o questo comandamento dell'obbedienza non si configura solo come una linea gerarchica dall'alto verso il basso, ma l'abate è chiamato ad ascoltare le voci dei suoi fratelli, confratelli, e anche quella del più giovane. Voi conoscete questo versetto del capitolo 3. E qui la regola serve a tutti come maestra, come un terzo, come un riferimento che funziona come la legge, che deve quasi impedire l'uso del potere, un uso del potere totalizzante o iperpotente o superpotente, ma che deve anche già ordinare questo uso del potere nella comunità. In tutte le forme di società e di vita possiamo dire la mediazione tra individuo e collettività, tra il desiderio o anche il godimento dei singoli e il desiderio di tutti o di molti, rappresenta una sfida centrale. È ovvio che una figura monarchica come l'abate di un monastero, il vescovo nella sua diocesi o il papa in relazione alla Chiesa universale rischia di diventare la figura di un signore totalitario. Proprio a causa di questo pericolo, San Benedetto ammonisce l'abate esplicitamente che non deve gestire la comunità in modo rigido, cioè con tirannis, viene invece invitato ad agire con saggezza, in considerazione della sua responsabilità nei confronti della comunità monastica, come un buon pastore, no? Dovrebbe sempre ricordare che a chi ha affidato di più è richiesto di più. Regola Benedetti, ci troviamo nel capitolo 2 sull'abate. E chi che gli ha innanzitutto affidato la cura per i che all'abate è innanzitutto affidato la cura per i deboli o per persone deboli o per gente o per esseri umani che sono deboli e non il dominio su forti. Deve sempre considerare le capacità, le possibilità e i limiti dei suoi monaci e non sovraffaticare nessuno, come anche San Benedetto stesso, con la sua regola, non vuole, io cito adesso il prologo, prescrivere nulla di duro o di gravoso, come dice. È vero, quando Benedetto esorta l'abate che sia assolutamente necessario che rimproveri severamente e punisca i negligenti e coloro che disprezzano la disciplina, questo non suona molto mite. Tuttavia, si deve, penso, comprendere quello sull'esperienza di quel tempo del disordine, no? È un orizzonte di un'esperienza anche di San Benedetto stesso nella città di Roma, no? Come nella città di Babele, lui si esperienza molto spesso, la città viene considerata in un modo anche molto negativo nella Bibbia, perché è anche un posto, un luogo di violenza o di abuso o così via. E così una vita comunitaria richiede la disciplina e anche il controllo maneggiamento, si dice, una sublimazione dei desideri, delle derive del desiderio anche, l'attenzione di ognuno, così è la negligenza che Benedetto veramente vuole impedire fin dall'inizio. La comunità cristiana vive del contributo, vive dal contributo e dal comportamento di ognuno. Non è una comunità che si basa sul sangue, si basa sulla libertà, sulla propria scelta, e vive soltanto di questa libertà di ognuno, di questo dono di ognuno. E come il Papa dice, un momento di collera può distruggere tante cose. Si perde il controllo e non si valuta ciò che veramente è importante, e si può rovinare il rapporto con un fratello talvolta senza rimedio. Qui serve la mitezza, per salvare le amicizie. Così anche Benedetto pretende la vigilanza e l'impegno costante di ogni monaco. E questa disciplina richiede chiaramente anche dell'abate stesso, o dall'abate stesso, perché come Benedetto ricorda, io cito Benedetto adesso, capitolo 64, sulla elezione dell'abate: nelle correzioni agisca con prudenza per evitare che, volendo raschiare troppo la rugine, si rompa il vaso. Ti fidi sempre della propria fragilità e si ricordi che non bisogna spezzare la canna già incrinata. In questa immagine risuona o cita la figura del servo, del Signore, del libro di Isaia. E dunque anche la fragilità e la debolezza dei fratelli e anche dell'abate stesso vengono qui compreso o interpretati in un modo cristologico, possiamo anche dire. E questo è bello, possiamo anche essere orgogliosi, penso, di tale regola che prende sul serio anche questa fragilità o vulnerabilità delle persone. E anche che ricorda anche a coloro che guidano, che gestiscono questa comunità, che loro sono fragili e che sono deboli e hanno bisogno della mitezza. E poi esattamente per questo la giusta punizione, ad esempio la scomunicazione in casi gravi, la scomunicazione dalla comunità, nella regola viene sempre poi accompagnato dei regolamenti che l'abate deve prendersi cura degli scomunicati, guardarli con uno sguardo mite, così vedendo non soltanto i loro errori, ma anche i loro bisogni, le ferite o i problemi che stanno dietro di un comportamento inadeguato. E così scrive Benedetto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E così lui vede anche che un comportamento non adatto anche una causa, no? Ci deve forse essere guarito qualcosa per integrarlo di nuovo nella comunità o per questa vita, perché la vita comunitaria funzioni. Ma l'abate, non solo lui stesso, deve occuparsi di coloro scomunicati, ma integra anche i monaci anziani e prudenti in questo conforto del fratello. Così questo è già qualcosa molto, molto mite, di vedere la tristezza di quello che è scomunicato e di prendersi cura anche di questa di questo scomunicato, perché lui non, o lei, non sia sommerso da eccessiva tristezza, come scrive. Sì, forse. Forse un'ultima parola riguardo a questo punto e poi possiamo finire.
Prendi pure il tempo, tanto non è che abbiamo.
Ok.
Facciamo meno dialogo.
Ok, va bene. Mi sono sempre anche interessata della psicoanalisi di lacaniana soprattutto, in sublimazione del soggetto e dialettica del desiderio. Lacan, Jacques Lacan, apre la prospettiva di un padre, vale dire lui parla del padre tirannico o poi anche del padre del patto. Così il padre tirannico è, nella psicoanalisi di Freud, quello che non si subordina alle regole, ma che vuole tutti, può tutti, è capace di tutto, è un po' imprevedibile anche per il bambino, no? Che una potenza senza mancanze, si può dire, senza lacune, senza limiti. E a questo padre tirannico Lacan contrappone il padre del patto, il padre dell'alleanza, la cui vera funzione è rendere conforme alla legge un desiderio. Così da un lato dare la legge, perché la legge è importante per una comunità, come vediamo anche nella regola. La legge, un ordine simbolico, il divieto o la proibizione, riferimenti generali sono essenziali per la crescita di un bambino e anche per noi, per la nostra convivenza. Ma poi il padre del patto deve anche quasi indicare che la legge non può o sa tutto, né la legge può o sa tutto o può rispondere a tutti i bisogni o a tutti i casi singolari, né il padre stesso, lui come figura, è un superman, ma anche lui sta sotto la legge prima e poi anche lui interpreta la legge o è una figura particolare, ha una prospettiva particolare. Così deve dare al bambino anche la mancanza in un certo senso e con questa mancanza anche il desiderio. E così mi pare San Benedetto anche interpreta la sua idea dell'abate, di un buon abate, un abate che si ricorda che anche lui stesso ha una mancanza, è un peccatore, non sa e sa tutto, non è un superman, ma vive anche dalla sua comunità, vive grazie a una tradizione, a una regola e così via. Anche questo cercare per le soluzioni adatti, non per tutti ma per ognuno, trovare delle soluzioni per il debole, per il forte, per il e così via, questo già mostra non soltanto una questo mostra un maneggiamento, maneggiare mite della legge e dei limiti della legge o della regola, ma anche dei limiti delle persone, degli individui. Così, a miei occhi, o come io vedo o leggo questa regola, Benedetto cerca di unire l'obbedienza alla ricerca dell'uomo nel suo desiderio, unire o per trovare almeno una certa, come si dice questo, una certa convergenza, una certa armonia fra desiderio singolare e desiderio di tutti. Nonostante l'enfasi sull'obbedienza e la funzione centrale dell'abate, Benedetto non pensi ha fatto semplicemente all'eliminazione dei desideri, dei difetti o delle preoccupazioni individuali. È evidente, ad esempio, quando, per quanto riguarda la distribuzione dei servizi, dei beni o delle delle razioni di cibo, insiste sempre sul rispetto dei più deboli della comunità e delle diverse esigenze dei fratelli. L'osservanza della regola deve quindi essere sempre accompagnata da un'apertura verso l'individuo, e questo richiede saggezza, no? Saggezza, esperienza e mitezza allo stesso tempo, e non può essere mai codificata in norme generali, ma questo viene dalla prassi, no? È una prassi vivente, richiede un ascolto reciproco e una maggiore attenzione, una saggia ponderazione anche nel maneggiamento della regola. Sì, penso. Forse ancora un ultimo aspetto, perché ho menzionato la mitezza come una virtù che fa spazio all'altro fa spazio all'altro nella sua alterità anche, e che poi ho menzionato il sabato nella Genesi come un elemento di tempo non soltanto fissabile ma un po' anarchico, come una dimensione di festa che trascorre quasi il tempo della creazione. Ed io direi che questo elemento ritorna anche con l'ospite. Ho già parlato dell'ospitalità, perché l'ospite sempre di nuovo anche, come si dice questo, è un'eccezione quasi della regola, no? Ad esempio, quando l'ospite arriva, anche l'abate può interrompere il digiuno. L'ospite è questa figura Cristo, che viene anche interpretato in modo cristologico nella regola di San Benedetto, che può arrivare anche a un momento inaspettato, così che non è controllabile, no? Ma quando arriva, l'abate interrompe il digiuno perché arriva la festa escatologica, no? L'ospite è una figura escatologica con cui arriva la festa, il banchetto escatologico, possiamo anche dire. Così, per me questa figura dell'ospite, anche l'ospite è sempre un'alterità, non si sa mai chi busserà alla porta, no? Per questo anche i rituali all'inizio, quando entra l'ospite, se fosse guidato dai demoni o no, no? Ma così, e questo già mostra una sensibilità anche per il certo pericolo quasi che porta uno straniero, così non sono ingenui, si dice, i benedettini sanno che con l'ospite può entrare ognuno, no? Ma allo stesso tempo prendono o portano questo rischio, poi, infatti, anche dicono, forse questo monaco straniero che viene prima come ospite, che e ti dice qualcosa all'abate o alla comunità non troppo piacevole, ma forse Dio ha mandato questo ospite esattamente per questa verità non piacevole, ma vera, così questo già... Anche questo già mostra un maneggiamento mite con questo altro. La spiritualità benedettina fa spazio anche per questo altro anarchico che interroga sempre di nuovo i limiti della comunità. E forse con questo vorrei concludere che la mitezza si manifesta, come dice Papa Francesco, soprattutto nei momenti di conflitto, e quando si vede come si reagisce ad una situazione ostile o non troppo o conflittuosa, così come reagisce anche una tale comunità beneditina, ad esempio a tale ospite che dice qualcosa di non tanto piacevole, l'amitezza e questo è per questo ho pensato che forse oggi ci servirebbe l'amitezza, e non soltanto nelle nostre comunità religiose, ma per le società, perché è una capacità che ci potrebbe aiutarci nei conflitti, soprattutto non uccidere l'altro nel conflitto, vedere il conflitto come qualcosa di spirituale, ma senza uccidere l'altro in questa situazione. Grazie.
Grazie. Grazie Isabella, e abbiamo potuto, non so, quando facciamo il vespro di solito, Giorgio?
Sei messa già.
Adesso.
Ah, ok. E quindi... sono contenta perché abbiamo dato spazio a una relazione che ha bisogno di essere ripresa veramente a tanti livelli, perché questo fondamento che ci hai dato biblico è molto importante, soprattutto della Genesi. E davvero ti ringraziamo e speriamo di poter proseguire. Non c'è molto tempo per un dialogo.
Forse dopo, no? Forse dopo, dopo i vespri.
O forse dopo i vespri, quando facciamo la convivialità un po' insieme, possiamo anche vedere così qualche elemento, ma anche dibattere tra di noi. Penso che come comunità monastica abbiamo tanto da sviscerare. Ecco. E come tu dicevi, ci auguriamo che possiamo vivere questo atteggiamento, questo apprendimento, perché Gesù dice imparate da me, che vuol dire che questa mitezza e umiltà va proprio appresa, cercata, pregata ed è custodita nelle nostre comunità. Mi piaceva anche il riferimento appunto che facevi all'ospitalità, ma anche a tutti i riferimenti dei conflitti intercomunitari e così via. Ecco, credo che noi come comunità monastiche lavoreremo su questo. Grazie, e adesso ci spostiamo nella chiesa e celebriamo la preghiera.
Grazie.
E poi ci vediamo in questo momento conviviale.